Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Architects in the City. Anche oggi si tratta di una puntata monotematica perché parleremo del PAT. PAT è un acronimo che sta per Premio Architettura Toscana e i premi sono già stati assegnati, quindi oggi faremo il resoconto. Alla mia sinistra c'è Tommaso Barni, che è responsabile proprio del premio. Buongiorno.
Buongiorno.
E poi abbiamo Livia Gori, che è una delle vincitrici del premio, e la mia estrema destra, Titta Meucci, consigliera della Regione Toscana. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, credo che dobbiamo innanzitutto iniziare a parlare e spiegare di che cosa si tratti, di che cos'è il premio Architettura Toscana, che fra l'altro è giunta alla seconda edizione, quindi si presume che la prima edizione sia andata bene, perché se si fa una seconda edizione vuol dire che cioè, ha avuto successo.
Diciamo che il premio è un premio, il premio Architettura Toscana è un premio regionale ed è un premio biennale, quindi la sua particolarità è quella di essere un premio che si ripete ogni due anni per cercare di capire quello che accade da un punto di vista dell'architettura nella regione. Quindi è proprio in questa cadenza che, diciamo, sta uno degli elementi cardine del premio. Il premio è stato voluto e promosso da il Consiglio regionale della Toscana, che l'ha fra l'altro istituito per legge, dagli ordini, tutti gli ordini degli architetti della Toscana, dall'ANCE Toscana, che è l'Associazione Nazionale Costruttori, e dalla Fondazione Architetti Firenze. Il premio, oltre ad essere appunto un premio di architettura, ha la particolarità di essere un premio di architettura territoriale, che è uno dei pochi che esistono in Italia. Quindi ha sì da una parte il valore di premiare le migliori architetture realizzate, ma anche quello un po' di cercare di valutare quello che il territorio fa per l'architettura. Le opere sono state valutate da una giuria internazionale e nazionale. I giurati erano il professor architetto Luca Molinari, l'architetto Fabrizio Barozzi dello studio Barozzi e Vega di Barcellona, il professoressa architetto Francesca Torzo, l'architetto Massimo Alvisi e il professor e sociologo Gian Domenico Amendola, quindi una giuria di alto profilo. È questa una delle scelte del premio, perché la giuria è fondamentale per la riuscita di un premio e per la sua credibilità. Quindi è stato scelto, oltre a che la giuria fosse una giuria totalmente estranea al territorio regionale, non tanto perché non ci sentiamo in grado di valutarci, ma che altro proprio per avere la massima indipendenza, sì, imparzialità, ma soprattutto indipendenza proprio, no? Il premio è organizzato in cinque categorie, che sono l'opera prima, che è un premio dedicato ai professionisti più giovani sotto i 40 anni, poi il restauro e il recupero, allestimenti interni, nuova costruzione e gli spazi pubblici, che hanno vinto quest'anno Studio Call di Olivia Gori. I vincitori quest'anno sono stati questi, faccio un po' un elenco di quelli degli studi che hanno vinto. Per la categoria opera prima abbiamo avuto due ex aequo: per il Podere Navigliano dello studio Ciclostile Architettura, la casetta nell'Oliveto dello studio Ipnos e Nicola Brembilla. Poi per la categoria di allestimento interno ha vinto l'illuminazione della Basilica di Santa Croce dello studio Microscape. Per quanto riguarda l'opera di nuova costruzione ha vinto la Foresteria del Pellegrino di Siloe di Edoardo Milesi dello studio Arcos a Cinigiano Grosseto. Per la categoria di opera di restauro e recupero ha vinto gli Arsenali della Repubblica di Pisa degli architetti Fabio Daole e Mario Pasqualetti. Per quanto riguarda la categoria dello spazio pubblico L'opera vincitrice è stata Shelter Number One dello studio Coll a Prato. Quindi, diciamo, al momento c'è una mostra che si trova alla Palazzina Reale, che è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 di mattina alle 6 del pomeriggio.
Ingresso libero.
Ingresso libero, fra l'altro dà pure un credito formativo.
Importante,
importantissimo.
Per tutti gli architetti all'ascolto, c'è sempre il problema di questi corsi di
aggiornamento. La caccia al credito.
La caccia al credito.
Ed è aperta fino al 21 giugno. Ci saranno due incontri durante la mostra, uno è stasera alle 6 e l'altro giovedì prossimo, in cui gli studi e gli architetti vincitori e selezionati in mostra presenteranno i loro progetti, perché chiaramente la mostra, in mostra non ci sono solamente i 5 progetti vincitori, ma ci sono, c'è una selezione operata dalla giuria di 16 opere.
Su un centinaio, mi sembra di capire.
Le opere complessivamente partecipanti erano circa 120. Ora il numero esatto non me lo ricordo, ma insomma, il numero, l'ordine di grandezza è quello. Il che è un buon numero, considerando anche il fatto che è un periodo abbastanza complesso per costruire, a causa delle crisi e postumi di crisi.
C'è un periodo non complesso per costruire, io non me lo ricordo a dire il vero, comunque particolarmente
ma ci sono stati periodi particolarmente felici negli anni, decenni passati,
un paio di generazioni di architetti fa.
Sì.
Va bene, allora questo quanto, per quanto riguarda il concorso e il premio, quindi siete invitati a passare dalla Palazzina Reale, stazione Santa Maria Novella, fra l'altro un posto bellissimo, anche semplicemente da vedere, quindi altamente consigliato.
Volevo
sì.
solo dire che la mostra, dopo essere stata alla Palazzina Reale, girerà per tutte le province della Toscana nei prossimi mesi. Ecco
parliamo del premio, no? Perché i premi di architettura in altre nazioni sono una cosa abbastanza normale. In Italia il premio di architettura non se ne sente tanto parlare, tanto è vero che per istituire questo premio di architettura è intervenuta la Regione Toscana. E per questo spiega la presenza di Titta Meucci della Regione Toscana, che ha anche in qualche modo dato delle linee guida su come questo premio, perché non si premiano soltanto gli architetti, ma tutto il mondo che entra per costruire qualche cosa.
Sì, è proprio questo che ha indotto il Consiglio regionale a votare una legge per sostenere il premio. Certo, le risorse non sono tante, si tratta di 5.000 euro, però come sapete occorre una legge anche per poche risorse, ma anche perché questo premio è stato visto come un impegno, un'assunzione di responsabilità da parte di un'istituzione pubblica, perché la caratteristica, come dicevi, è proprio quella di premiare non soltanto l'architetto, il professionista, il creatore dell'opera, ma anche chi la committenza, cioè chi la paga, diciamo, chi la ordina all'architetto, e anche l'impresa che la sostituisce. Quindi è il concetto di architettura come arte sociale, è il ruolo dell'architettura fondamentale per la nostra comunità. È questo che ha suscitato l'attenzione di un'istituzione pubblica come il Consiglio regionale, anche perché non si tratta di un evento soltanto culturale, non avrebbe avuto un grande senso sostenere in questo modo un evento culturale. Certo, importante, ma questo che a noi è sembrato di rilievo è proprio questo fatto del ruolo dell'architettura, che è la protagonista della trasformazione del territorio, e quindi naturalmente la regione che ha la competenza, una delle massime competenze della regione è il governo del territorio, e però non solo come protagonista e diciamo anche preposta alla tutela del paesaggio, alla tutela di un paesaggio così delicato, un territorio così delicato come quello della Toscana, ma anche proprio perché coinvolge tante componenti della nostra comunità.
Ecco, perché per raggiungere l'eccellenza in architettura non è abbastanza un bravo architetto, ci vuole una committenza illuminata e anche un'impresa che sia in grado di rendere quello che è il lavoro dell'architetto. Se uno di queste tre entità fa resistenza o non lavora in collaborazione con le altre due, le cose diventano incredibilmente più difficili, e questo gli architetti lo sanno bene, anche i giovani architetti. È vero, Olivia Gori di Ecole, sì, che è una dei vincitori, sì, con Shelter One.
Sì.
Allora, siete riusciti, voi avete vinto, quindi siete riusciti a far collimare queste tre variabili veramente importanti per realizzare un buon o un ottimo progetto.
Beh sì, diciamo, innanzitutto il progetto è un progetto di architettura temporanea, e in questo caso non solo temporanea ma itinerante, quindi si tratta di un progetto che, diciamo, all'occasione può essere smontato e rimontato da altre parti, questo è perché il progetto poi si inserisce in un contesto più ampio, che è quello lì di tutela, diciamo, e soprattutto di salvaguardia di alcune zone che potrebbero essere considerate come marginali della città o comunque in bisogno di un certo tipo di riqualifica. E il progetto fondamentalmente è un progetto molto semplice, diciamo, da un punto di vista costruttivo, nel senso che sono stati usati tutti i materiali edili della costruzione, è fatto in tubi innocenti che si incastrano tra di loro attraverso disgiunti ortogonali, e essendo temporaneo è fissato a terra con dei gerzi di cemento. Da un punto di vista, diciamo, proprio di spazio pubblico, l'idea era quella di creare una pensilina, un contenitore che di volta in volta potesse accogliere vari tipi di attività all'interno. Quindi, diciamo, la missione o l'obiettivo del progetto era quello. C'è un altro aspetto, diciamo, anche quando mi dice appunto della committenza o degli enti coinvolti, importante, che è il fatto che il progetto si inserisce nel contesto del PIU, che è il Piano Innovazione Urbana di Prato, e ne anticipa un po' i contenuti, nel senso che il luogo dove sorge il progetto corrisponde a quello che sarà il progetto per un parco urbano all'interno del PIU.
Leggo nella presentazione, no? Giovani con budget modesti,
sì.
Grande rispetto per l'ambiente, che è diventato un must, lo sguardo rivolto al futuro, questo praticamente sono caratteristiche della nuova generazione di progettisti. Com'è difficile rispettare queste nuove? Ma ce l'avete? Viene naturale per la nuova generazione di progettisti rispettare queste leggi o no?
Ma diciamo, più che altro sono una serie di contingenze a cui veniamo messi di fronte. Non è tanto una scelta spesso quella del budget limitato o di alcuni interventi temporanei. Diciamo, ovviamente è una situazione che ci viene anche un po' imposta. Detto questo, la missione è sempre quella di fare il più possibile con quelle che sono le opportunità che si presentano. Quindi nel nostro caso, insomma, l'idea è sempre quella di massimizzare le possibilità.
Il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità, no, queste due variabili, la commissione che ha giudicato, erano dei valori di cui sono stati tenuti conto in maniera importante in questa edizione?
Allora, sicuramente sia in questa che nella precedente c'è stata una coincidenza, che forse non è casuale, tra le due giurie, seppur completamente diverse anche come tipo di orientamento dei vari giurati, nel premiare e valorizzare, anche senza una linea guida data dal premio, insomma, di premiare un po' delle opere che avessero una sostenibilità, diciamo, ora la sostenibilità ambientale a volte si fraintende un po', si parla quasi di elementi tecnologici che ci fanno risolvere di continuare a consumare le stesse cose che consumavamo prima, e però migliorando l'efficienza tecnologica degli edifici. In realtà, diciamo, in questi casi qui vediamo un po' una sostenibilità proprio a partire dal progetto, cioè quindi fin dal progetto e fin dalla committenza si lavora su e lì sono stati premiati i progetti, su progetti che diciamo, creavano delle piccole opere necessarie, e dalla necessità che passa la prima sostenibilità fondamentalmente, cioè l'esattezza della risposta rispetto all'esattezza della necessità che viene chiesta dalla committenza.
Allora, praticamente, se posso mettere un po' di mia esperienza personale in questo, il buon architetto è anche un architetto ecologico e sostenibile. E posso fare un mio aneddoto. Io ho costruito un building di 3 piani con 3 piani sottoterra in Santa Monica, California, nella zona A. E allora era di moda, era appena uscita la LEED certification, non so se sicuramente è un sistema di rating che vi danno poi dei bollini speciali di cui vi riconoscono la sostenibilità. E il progetto non era partito per essere, a metà del progetto mi sono accorto che, così come era stato concepito, il progetto entrava nella LEED certification, ma non soltanto nella Silver, che è il gradino superiore. Questo perché se un architetto fa il suo lavoro per bene, è un architetto che è sostenibile e sostiene anche l'ambiente. Ti risulta, Titta Menucci, consigliera?
Proprio su questo punto della sostenibilità, no, della qualità ambientale, diciamo che l'abbiamo rilevato, specialmente in questa edizione, una importanza decisiva per quelle che sono l'attuazione concreta delle politiche in materia di governo del territorio messe in campo dalla Regione Toscana, che come sapete hanno come pilastro quello del contenimento del consumo di suolo e quindi della promozione continua dei principi di rigenerazione urbana. E quindi questo premio accompagna in un certo modo, rilancia questo messaggio che la Regione effettivamente dà con l'approntamento, con il suo quadro normativo che continuamente viene aggiornato, ma questi principi normativi rimangono semplicemente procedure, rimangono principi appunto solo normativi se non vengono accompagnati da azioni concrete, azioni politiche concrete, anche diciamo anche un semplice premio come questo può ingenerare una cultura dell'ambiente, della sostenibilità e quindi può servire anche come stimolo a una riflessione su questi temi, come si vede da questa seconda edizione, perché appunto l'architetto quando fa il suo lavoro bene lo fa in questi riaffermando questi principi e lanciando questa cultura che se no rimarrebbe soltanto sulla carta. La Regione ha l'obbligo di rendere concreti i principi che ha stabilito con la legge regionale e veramente con questo premio ecco che questi principi diventano, diciamo, di pubblico dominio e quindi effettivamente anche in questo il premio mantiene e presenta una sua utilità per l'istituzione pubblica.
Molto importante secondo me questo di considerare anche la committenza e l'impresa nell'aggiudicare il premio. Architetto Gori, quanto è difficile convincere la committenza che operare in maniera sostenibile è nell'interesse anche della stessa committenza e non è un carico aggiunto alla responsabilità del committente?
Ma ovviamente è difficile. Secondo me, parlo anche proprio in merito a questo progetto di Shelter Number One, faccio un esempio. In questo caso, è stata applicata una strategia forse non convenzionale, ed è forse attraverso proprio strategie non convenzionali che si convince in modo particolare. Faccio un esempio. Questa struttura è tutta fatta di tubi che mantengono la dimensione standard, il che vuol dire che non perdono il loro valore commerciale e possono essere riutilizzati. Non ci sono pezzi speciali, è stata tutta modellata e progettata su dimensioni standard. Per questo sia i tubi, sia i giunti, sia i teli in PVC che sono stati usati, sia i jersey di cemento, sono tutti elementi che una volta la struttura verrà smontata possono essere riutilizzati e quindi trovano una sostenibilità in questa maniera qua, che è comunque una sostenibilità, come dicevi anche te prima, non convenzionale, più legata alla progettazione in sé che proprio al materiale.
Il futuro di questo premio?
Il futuro di questo premio si spera intanto che continui a essere fatto in modo da continuare a restituire la fotografia di quello che accade. che credo sia molto importante, sia per capire che ci sono nuovi architetti bravi e capaci come Olivia Gori e lo Studio Col, come gli altri che hanno vinto, sia per capire anche che magari ci sono alcune cose che vanno messe a punto. Infatti, diciamo, tra i dati che vengono fuori un po' da questa seconda edizione del premio, e già erano un po' emersi nella prima, anche se meno marcatamente, è un po', diciamo, una carenza di presenza del pubblico, delle opere pubbliche, diciamo, in questo premio. Ci sono categorie, tipo la categoria di opera prima, quindi quella destinata agli architetti più giovani, in cui non ci sono proprio pervenute opere pubbliche, cioè la committenza è esclusivamente privata. Ci sono pochissime opere che sono state realizzate attraverso concorsi, mi sembra una o due. Quindi questo è, diciamo, un po', cioè marca, segna un po' un problema di quello che accade in Toscana. Cioè, se vogliamo che la nuova generazione di progettisti, brava, capace, intelligente e quanto, continui a lavorare e lavori sempre meglio e cresca e diventi una generazione matura di nuovi grandi maestri, diciamo così, dobbiamo creare un terreno fertile in modo tale che queste esperienze possano crescere e diventare sempre più importanti.
Ecco, Tommaso Barni ha toccato un punto che meriterebbe una trasmissione di un'ora per sviluppare, che è quello della carenza in Italia dei concorsi di architettura, che sono la palestra dove i giovani architetti possono entrare, perché a chiamata diretta uno non andrebbe mai a chiamare un architetto di prima laurea che ha appena aperto lo studio. Quindi i concorsi di architettura sono fondamentali per il ricambio e il fluire di nuove idee nel settore. Titta Meucci, perché c'è carenza di architettura in Italia?
Questo premio, appunto, specialmente questa seconda edizione e le considerazioni che faceva Tommaso Mardi, ci impongono delle riflessioni come istituzione pubblica sotto vari aspetti. Uno è questo, appunto, della carenza di concorsi, e quindi una carenza ormai, no, non direi recente, direi che è una tradizione, e forse qui strutturale. Appunto strutturale, ecco. E qui appunto merita sicuramente una riflessione da parte di un'amministrazione pubblica, ma anche questo difetto di committenza pubblica. Naturalmente qui occorrerebbe altre due ore di trasmissione per approfondire che naturalmente non è legata al territorio della regione toscana, ma è legata a problemi direi europei, direi anche mondiali, problema della crisi, e lo sappiamo tutti appunto da dove viene, no? Questa assenza di operatività. Ma effettivamente forse noi qualcosa bisogna fare, perché non è solo una carenza di risorse questo appunto difetto di committenza, forse anche un apparato normativo veramente difficile, questo difetto di semplificazione su cui un'amministrazione, semplificazione delle procedure, voglio dire, per arrivare in tempi abbastanza brevi alla realizzazione di un progetto. Forse è qui che noi ci dobbiamo impegnare molto per cercare di semplificare. La Regione Toscana lo ha fatto in questi ultimi due o tre anni, ma effettivamente la legislazione nazionale ci impone dei vincoli, e bisogna però su tutti i fronti cercare di arrivare a una fluidità, no, della realizzazione delle procedure per la realizzazione di un progetto, che effettivamente oggi, e lo vediamo appunto rilevando questi dati come ha fatto Tommaso Vardi, effettivamente mostrano un problema anche per il nostro territorio.
Semplificazione delle procedure, qua la consigliera Titta Meucci ha appena toccato un argomento che ci lancerebbe su un fatto anche di cronaca nella città di Firenze, che non toccheremo in questa trasmissione. Comunque i responsabili della trasmissione ci stanno ascoltando. Qua oggi sono venuti fuori tre o quattro cose che potrebbero essere sviluppate nelle trasmissioni future. Bene, siamo in chiusura. C'è qualche cosa che vogliamo ricordare? Vogliamo rilanciare un appello a chi ci ascolta, giovani architetti, studenti di architettura, ma anche gente normale, di andare, di partecipare a questi avvenimenti che sono ancora in corso.
Ma sì, posso solo rinnovare l'invito ad andare a vedere la mostra, che appunto si trova in Palazzina Reale fino al 21 di giugno, e chi ne ha voglia andare a sentire questi progettisti e questa nuova generazione di progettisti, nuova e non solo nuova generazione di progettisti, che verrà a presentare i loro progetti stasera alle 6 e giovedì prossimo sempre alle 6.
Chiudo con le congratulazioni a Olivia Gori. Che effetto, che effetto fa vincere un premio di architettura? In fondo è un riconoscimento più che altro simbolico, ma
no, certo, noi siamo contentissimi, ovviamente è un'iniziativa a cui abbiamo preso parte anche due anni fa, e siamo stati tra l'altro premiati all'interno della categoria opera prima due anni fa, quindi per
siete
noi siamo veramente super felici e contenti di entrambi i premi, ovviamente.
Grazie a Titta Meucci, consigliere della Regione Toscana, grazie ad Olivia Gori di Ecol, studio Ecol, vincitrice di una delle sezioni del premio, e grazie a Tommaso Barni, responsabile del premio Architettura Toscana. Questa è Architects in the City e ci ritroveremo qui fra 15 giorni. A tutti una buona giornata e buona fortuna.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.